Laudetur Jesus Christus.
I titoli nel libro Ritorniamo a sognare, firmato da Papa Francesco e dal giornalista Ivery, il pontefice parla di tre situazioni Covid e di solitudine nella sua vita. 40 anni fa il terremoto dell'Irpinia, 3.000 morti e 280.000 sfollati. All'Angelus il Papa ha ricordato che le ferite non sono ancora del tutto rimarginate. E si è aperto questa mattina, in contemporanea in 24 città italiane, il 10° Festival della Dottrina Sociale, il primo non più solo a Verona, con la piattumazione di un melograno. Un cordiale saluto da Alessandro di Bussola in studio. Si intitola Ritorniamo a sognare, il libro pubblicato dall'editrice PM, che porta la firma del Papa e del giornalista Orstin Overeik. E sarà in vendita dal 1° dicembre. Nel volume Francesco parla della risposta alla pandemia attraverso alcuni ricordi personali anticipati in alcuni stralci resi noti oggi. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Tre momenti Covid che nulla c'entrano con il virus che arriva a tagliare il respiro in questo frangente del mondo, ma molto hanno a che fare con l'esperienza generale della malattia, della solitudine, della rinascita. A raccontarli nel libro Ritorniamo a sognare l'autore stesso, Papa Francesco, che mette insieme un intreccio tra pandemia e ricordi per rivisitare alla luce del Covid esperienze personali che lo hanno forgiato, come nel 57 l'operazione al polmone del giovane Jorge Bergoglio, il respiro che manca, la paura di morire, assieme alle figure di due religiose indimenticabili che gli salvano la vita dosando i medicinali meglio di un medico, o il momento Covid del periodo trascorso per studi in Germania in un senso di nostalgia e di estraneità a un posto che non è familiare, o ancora il momento del trasferimento a Cordoba, un anno e 10 mesi di quarantena, per riflettere su certi modi di durezza usati nell'esercizio delle responsabilità. Questi, annota Francesco, sono stati i miei principali Covid personali. Ne ho imparato che soffri molto, ma se lasci che ti cambi, ne esci migliore. Se invece alzi le barricate, ne esci peggiore.
Questo sabato 28 novembre alle 16, all'altare della Cattedra della Basilica Vaticana, il Papa terrà il concistoro ordinario pubblico per la creazione di 13 nuovi cardinali e con loro domenica 29 novembre alle 10 celebrerà la Santa Messa. La pandemia ha modificato le modalità di partecipazione al concistoro, come rende noto la sala stampa vaticana. Due dei 13 porporati, il vicario apostolico di Brunei e l'arcivescovo di Capiz nelle Filippine, non saranno presenti ma saranno ugualmente creati cardinali e per tutti non si svolgeranno le consuete visite di cortesia. L'Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa ha diffuso una informazione che evidenzia le variazioni del numero di sacerdoti nel mondo tra il 2013 e il 2018. Attualmente si contano in totale 414.000 sacerdoti, in lievissimo calo in termini generali, lo 0,3% rispetto al 2013. Nell'arco di tempo preso in considerazione sono stati ordinati 43.000 preti, la metà dei quali distribuiti equamente tra il continente africano e quello asiatico, che registrano un notevole incremento rispetto ad altre zone del mondo. E oggi si ricordano i 40 anni dal terremoto dell'Irpinia. Ieri all'Angelus Papa Francesco ha ricordato così le ferite non ancora rimarginate di quel disastroso evento che seminò morte e distruzione, rivolgendo il suo pensiero alle popolazioni della Campania e della Basilicata, le più colpite.
Quell'evento drammatico, le cui ferite, anche materiali, non sono ancora del tutto rimarginate, ha evidenziato la generosità e la solidarietà degli italiani. Ne sono testimonianza tanti gemellaggi tra paesi terremotati e quelli del nord e del centro, i cui legami ancora sussistono.
Domenica 23 novembre del 1980, quindi, il sisma di magnitudo 6,9 della scala Mercalli colpì un'area di oltre 17.000 chilometri, toccando soprattutto le province di Avellino, Salerno e Potenza. Fu la più grave catastrofe dei tempi moderni in tutto il Mezzogiorno d'Italia, dopo il sisma di Messina all'inizio del Novecento. Il servizio di Amedeo Lo Monaco.
È domenica 23 novembre del 1980, sono le 19.36, una forte scossa della durata di 90 secondi colpisce una vasta area. Alcuni dei paesi vicino all'epicentro sono quasi rasi al suolo. Il bilancio è drammatico, quasi 3.000 morti, più di 8.000 feriti, 300.000 senza tetto. Tra i simboli di quella tragedia resta il crollo della chiesa di Balvano, dove sono morte 77 persone, soprattutto bambini e ragazzi. In quei luoghi devastati dal sisma, il 25 novembre del 1980, si recò anche Giovanni Paolo II a Balvano pronunciò queste parole.
Voi, carissimi, pregate con la vostra sofferenza. Vedo come soffre il vostro parroco che ho incontrato prima. Sono venuto per dirvi che sto vicino. Possiamo insieme trovare la forza in Gesù.
È stato di calamità naturale a Crotone per la gigantesca bomba d'acqua caduta nella notte tra sabato e domenica. Dal sopralluogo effettuato stamani, insieme al ministro degli affari regionali e autonomie, il capo della Protezione Civile Nazionale ha dichiarato che la situazione è in miglioramento, ma intanto si contano i danni. Il servizio di Antonella Palermo.
Si spala il fango a Crotone, la gente ha approfittato di una pausa della pioggia per iniziare a pulire abitazioni e locali che si trovano ai piani bassi dei palazzi. Sotto controllo il fiume Esaro, i cui argini hanno tenuto, ma il settore agroalimentare è in ginocchio. La Caritas ha promosso una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà, le aziende, soprattutto per il sostegno ai piccoli commercianti. L'alluvione ha colpito un territorio penalizzato da una crisi stratificata negli anni, come sottolinea l'arcivescovo Monsignor Angelo Raffaele Panzetta.
Una policrisi economica, ambientale, sanitaria, questo è un territorio fragile, abbiamo bisogno di aiuto. La Chiesa è la prima linea, non stiamo accanto alle persone in difficoltà, stiamo tra le persone in difficoltà. Questo territorio non ha più bisogno di toppe, ha bisogno di strade, ha bisogno di essere messo in sicurezza, ha bisogno di una prospettiva di futuro, vuole essere protagonista dell'Italia e dell'Europa.
Sul fronte della pandemia di Covid-19, il governo del Pakistan, dopo l'aumento di casi, ha annunciato la chiusura di tutti gli istituti scolastici del paese fino al gennaio 2021. In Cina, le autorità di Shanghai hanno effettuato tamponi molecolari per i dipendenti dell'aeroporto internazionale, dopo diversi casi confermati di coronavirus tra il personale. E i leader dei paesi del G20 non risparmieranno nessuno sforzo per garantire un accesso equo e sostenibile a tutti nel ricevere vaccini e terapie per il Covid-19. È questo l'impegno principale preso dalle maggiori potenze economiche del pianeta nella dichiarazione finale dell'ultimo G20, terminato ieri e svoltosi online sotto la presidenza formale dell'Arabia Saudita. Il servizio di Michele Raviart.
L'obiettivo prefissato è quello di evitare che solo i paesi più ricchi possano accedere alle cure, ai vaccini e ai test. In generale è stata spesso ribadita l'importanza di rilanciare il multilateralismo sia nell'affrontare l'emergenza sanitaria sia quella economica. I paesi del G20 hanno infatti reso noto di aver speso oltre 21 miliardi di dollari per combattere direttamente la pandemia e di aver iniettato nell'economia mondiale 11 miliardi di dollari complessivi per contrastare la recessione globale, numeri senza precedenti che hanno rimesso in primo piano la questione dei debiti contratti dai paesi più poveri con una moratoria sugli interessi estesa al giugno 2021, spiega Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
La questione del taglio del debito, da un lato, si ripropone in questo momento in cui sono indebitati da impazzire anche i paesi più ricchi. Dall'altro stiamo parlando in buona sostanza di crediti inesigibili. Se noi prendiamo atto che non è sostenibile per nessuno, forse qualcosa cambia.
Un melograno piantato in contemporanea in 24 città italiane ha dato il via questa mattina al 10° Festival della Dottrina Sociale, il primo che esce da Verona, come voleva il suo fondatore, Monsignor Adriano Vincenzi, scomparso a febbraio. L'organizzatore dell'evento di Pisa, Giuliano Maffei, ci spiega il significato del tema scelto. Vivi adesso il tuo futuro, scienza e amore.
Scienza e amore perché, a mio parere, la scienza da sola, senza l'amore, non può riempire di contenuto la parola speranza, senza la quale l'uomo non può vivere. Se siamo diretti a cercare di scoprire il significato della nostra vita, lo potremo scoprire soltanto se la scienza ha come fine proprio l'uomo.
Nel vostro webinar del 26 si confronteranno le migliori menti del mondo accademico, scientifico e religioso della Toscana. Qual è l'obiettivo di questa loro riflessione?
È far vedere, anzitutto dalla presenza di tutte queste persone che operano in campi variegati, come sia necessario il confronto anche con altre realtà. C'è una polifonia di sguardi che tutti convergono verso l'uomo che va curato. L'uomo non può vivere senza speranza, l'uomo disperato non fa più niente. Vogliamo far vedere che ci sono grandi professionisti che tutti i giorni si alzano con un perché: l'attenzione all'essere umano, alla sua dignità, al suo valore.
È tutto per questa edizione. Da Patrizio Ciprari in regia e Alessandro Di Bussolo in studio, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.